Il vestire del Medioevo, vestire pratico e gentile, cloche, guanti e cornette. L'abbigliamento per uscire di casa o per il viaggio era naturalmente molto variato e adattato alle necessità di spostamenti che, molto più che ai nostri tempi, dovevano tenere conto dello stato delle vie e delle intemperie. Si trattava soprattutto di un ampio mantello che il più delle volte portava cucita intorno al collo la pellegrina, derivante dall'uso che ne faceva quel turista mistico e infaticabile del Medioevo, che era il pellegrino. Il mantello aveva sempre anche una versione invernale, e cioè rivestito all'interno di pelle di coniglio ed altri animali. E per i viaggi sotto la pioggia era in uso la chape à l'aigle, cioè la cappa all'acqua. Indumento impermeabile. Ciò era ottenuto ritagliando la cappa in spesso tessuto di lana fortemente pressata e non sottoposta al trattamento completo e consueto di sgrassatura, il che favoriva lo scorrimento dell'acqua sulla sua superficie. Per il viaggio a cavallo, il mantello era molto più ampio, così da poterlo meglio raccogliere attorno al corpo. Aveva perciò il nome di cloche, cioè campane, nome rimasto tuttora in certi campi femminili d'alta sartoria. Il gesto tipico di sollevare con eleganza il mantello davanti a proprio signora o la dama risale alla necessità di sollevare il più possibile tale ampia veste che avrebbe impedito ogni movimento una volta scesi da cavallo. Sebbene fosse usuale e pare persino piacevole anche per i signori andare a piedi nudi, tuttavia c'era un'intera serie di calzature, da quelle di casa a quelle di viaggio, e anche oggi studiate appositamente per il tipo di viaggio. Da specie di grossi calzettoni in panno molto spesso e con applicato cuoio sotto il piede, a gambali interamente in cuoio, e molti tipi di calzatura interamente foderati in pelle calda. La capigliatura, sia per gli uomini che per le donne, era particolarmente curata e basterebbe osservare meglio miniature, sculture, pitture d'epoca per sfatare la diffusa convinzione che nel Medioevo ci si comportasse in proposito senza buon gusto e alla barbara. Le donne portavano sempre i capelli lunghi, li disponevano sul capo intrecciandoli con sfrenata fantasia e usando anche l'aggiunta di ben congegnate parrucche, con grande scandalo dei predicatori. La treccia era in grande onore e la considerevole lunghezza dei capelli permetteva giochi che andavano dalla aureola al chignon intrecciato in varie eleganti fogge sulla nuca. Le ragazze portavano invece i capelli fluenti lungo la schiena ed è per questo che nelle pitture d'epoca la Vergine Maria portava solitamente i capelli fluenti ad indicare appunto la sua verginità. Già agli inizi del 1200 gli uomini preferivano rasarsi il mento, cosa che era strettamente di regola per i monaci, contrariamente all'opinione diffusa che fa rappresentare barbuti i monaci medievali. Il copricapo aveva tante varianti, quale il surcoat, per casa, per viaggio, per cerimonia. Molto eleganti copricapi femminili, ottenuti da tessuti di lana, altre volte di lino candido. Molti di tali copricapi si trovano ancora in uso in certe regioni del nord e fino a qualche anno fa erano i copricapi, risalenti appunto al Medioevo, gustosi ma piuttosto scomodi, portati da parecchi ordini religiosi femminili. Si pensi alle cuffie o cornette innamidate a larghe tese. L'abbigliamento era completato da guanti di stoffa o di cuoio, di cui il Medioevo ne fece grande uso. E si comprende bene perché, esposto com'era, l'uomo medievale, molto più di noi, alle intemperie. Ne nacquero mode che produssero guanti ricamati, borchiati ad alta manica. Offrire i guanti ad un signore era tra i simboli di sudditanza feudale, mentre gettare il guanto significava disprezzo e sfida, e porgerlo con eleganza significava dimostrare amicizia e benevolenza. Un genere diffusissimo, soprattutto in campagna, erano i guanti di lavoro. Certi contadini ne disponevano decine di paia, predisposti per i più diversi lavori, e facevano parte delle doti matrimoniali e di lasciti testamentari.